Inedisto.
Wake up! Wake up, wake up, wake up! Up you wake, up you wake, up you wake, up you wake! This is Mr. Senior Love Daddy doing the nasty to your ears to the nasty. Eyes only play the platters that matter, the matters they platter. I have today's forecast for you. Hot! And that's the taroot root.
Signore e signori, buonasera. In diretta dai leggendari studi di Radiofonica va ora in onda Bartram Fabric, quinta stagione. Un programma di cinema e cazzeggio con Laszlo Kovacs, Lupus Yonderboy, Simone Smith, Air Director, Hans Delbruck e i fratelli Justin. Buon ascolto.
Buonasera a tutti e benvenuti al Bar del Tram Fabric per la puntata numero 104, esattamente la quinta della quinta stagione, al di 10 novembre 2017. Ma è anche la trasmissione che si ricorda che c'è tanta gente che ha fatto il cinema e che è morta. E che muore, come ai noi colui che per tante volte abbiamo visto insieme a Magnum PI e ci faceva tanta tanta gioia e tenerezza. Chi era esattamente?
Ah, io non lo so, io chi non era guardavo Magnum PI.
Era il maggiordomo di Magnum PI che si chiamava Higgins.
Higgins,
ma l'attore si intitola
sì. Si intitola, come dico la Roma.
L'attore, dillo tu.
John Hillerman,
che non me lo ricordavo. Comunque noi
ci sei rimasto, eh?
Ah, ma c'era scritto, non l'avevo visto.
Te l'avevano scritto i trofini, sai.
Ricordiamo allora Ray Lovelock e John Hillerman, che era il famoso Higgins di Magnum PI.
Ray Lovelock non ha detto niente.
Perché non mi ricordo chi era.
Attore italiano che ha fatto i poliziotteschi.
Esatto, lo sapevo.
Smith è indegno.
Ma se voi siete al cinema, oltre a essere indegni, state lì che mandate messaggi a qualcuno col cellulare, come mi è successo 27 minuti fa, che c'era qualcuno che mandava messaggi durante una proiezione, una cosa allucinogena.
Li mandava a te la cosa bella?
No, non li mandava a me, probabilmente li mandava a Air Director.
Perché stava chiedendo, ma quando iniziate? E io ho detto, ma è alle 20, da sempre alle 20. E non, ma sul serio? Sì, alle 20. Comunque, io direi di iniziare subito postando sulla nostra pagina Facebook ufficiale un nostro personalissimo ricordo di Lovelock e Hillerman, perché così partiamo proprio con la gioia, la frizzantezza che ci contraddistingue, no? Ma torniamo alla morte. quindi seguiteci, perché dopo le foto dei morti posteremo.
Famoli sognasti italiani, no?
Infatti, posteremo anche tante cose che vi faranno sognare e sorridere e soprattutto anche incazzare a volte, perché giustamente.
Indignare.
Sì, perché noi
la
siamo un po' così.
La polizia si incazza, per restare in tema di. Punto vergogna.
Poi abbiamo scelto di non essere su Telegram, vi spiegheremo il perché più avanti, però non ci cercate su Telegram, mi raccomando, non cercateci su Telegram. Invece cercate Lupus, perché Lupus sa.
Allora, prima di tutto
voglio
dire una cosa, che Smith, mentre eravamo in nero con la sigla sotto, mi fa: ma hai cambiato la sigla? Allora vi permetto di dire benvenuto Andrea Fioravanti, tra l'altro. Mi permetto di dire, caro Smith, che la sigla cambia ogni settimana, ne ho fatte 5, sono tutte con l'introduzione di Samuel L. Jackson, tratto da Fai la cosa giusta, perché non mi venivano più in mente film dove c'era uno che parlava alla radio, anzi se l'anno prossimo facciamo un'altra stagione qualcuno dia un suggerimento, perché non voglio mettere la radio freccia per nessun motivo.
Faccia un film dove qualcuno parla.
Esatto, c'è Good Morning Vietnam anche.
Però se abbiamo preconcetti su Ligabue io me ne vado.
Credo che su Strade Perdute parlassero la radio.
Sì, ma ci vuole uno speaker.
Va bene, comunque c'è anche un'altra cosa che voglio chiedermi, una domanda che mi ha attanagliato tutta la settimana.
Ma può Galatea Ranzi essere Marge Gunderson?
Secondo voi può o non può? Io me lo sono chiesto tutta la settimana, ho cercato di rispondermi. Vabbè, comunque di cosa parleremo oltre a cercare di dare risposta a questa annosa domanda? Smith, hai visto che il tuo desiderio è in ordine?
Non ho capito bene.
La domanda è:
ma può Galatea Ranzi essere Marge Gunderson? No, nel senso.
Allora, di che cosa parliamo questa settimana oltre di Galatea Ranzi e Marge Gunderson? Parliamo di The Square di Ruben Ostlund al Méliès, di The Place di Paolo Genovese allo Zenith nei multisala, di Mistero a Crooked House di Gilles Paquet-Brenner al Sant'Angelo e nei multisala, e degli Asteroidi di Germano Maccioni, che trovate al Postmodernissimo.
ci e domani essere... ci trovate pure Germano
e domani c'è anche Germano Maccioni. Ci dovrebbe essere il professore, speriamo si sia riavuto l'incidente della settimana, non abbiamo avuto notizie. Musica in HD ci sarà e anche Cena di Oggi a 8. Benvenuto Andrea Fioravanti, ospite, e Smith, dici che cosa è successo al botteghino.
Oh, dici tutto Smith,
parlaci. Allora, di Euri
rimane,
no, nel senso
Thor Ragnarok di Taika Waititi. Ragnarok, ma che cazzo, ma si può chiamare un film Thor Ragnarok di Taika Waititi? È il film che ha incassato di più in questo weekend, con 1.700.000 euro, che portano il suo totale a sfiorare i 7 milioni. Al secondo posto una delle nuove uscite di Halloween, Saw Legacy di Michael and Peter Spierig, che hanno incassato,
non va bene,
989.000 euro, esattamente 989.000 euro nel fine settimana, per un incasso complessivo di 1.008.000. It di Andy Muschietti scende al terzo posto, ne prende, guadagna altri, guadambia altri 967.000 euro, per un incasso totale ai botteghini intorno ai 14 milioni, secondo film stagionale per incassi, non per qualità, vero Simone Rossi?
Vabbè.
Da segnalare il quarto posto de La ragazza nella nebbia di Donato Carrisi, niente a che fare con il cantante, con 964.000 euro, per un totale di 2.600.000 euro incassati finora da quando è in piazza. La serata di ieri vede in testa The Place di Paolo Genovese, ce lo aspettavamo, con 133.000 euro, seguito da Auguri per la tua morte.
Bello.
Cosa, auguri per la tua morte, immagini.
Complimenti, con 107.000 euro incassati, e Thor che ieri sera ne incassa 79.000 euro da solo senza Ragnarok.
Insomma, sta ragazza nella nebbia ha fatto i soldi, eh? Sembra che sia stata
andata. Devo dire che ho avuto l'intuizione che a me non era venuto in mente, l'ha avuta un mio amico che si chiama Simone Rossi, che durante una visione
questa sera non c'è perché c'è Hans,
ah, cioè, lo salutiamo, probabilmente con l'Aslo Kova.
Ecco, lui mi ha detto una cosa a cui io non avevo assolutamente pensato, e anche il gestore del cinema qui in cui eravamo a vedere il film, perché ci stupivamo del lavoro che aveva fatto soprattutto col passaparola la seconda settimana, e il buon Simone Rossi ci ha detto: guardate che ha venduto quasi 2 milioni di copie, di conseguenza di quei 2 milioni di lettori qualcuno ci andrà a vedere il film, rimarrà deluso, gli piacerà, però secondo me è una buona teoria.
Beh, diciamo anche che il libro
tipo arguto questo Simone Rossi,
quante ne sa,
il libro in particolare, il Donato Carrisi, dai, è uno scrittore che insomma comunque vende,
sì.
È uno scrittore che vende, che può piacere o non piacere, però vende, e questo è un fatto che
io con ste bocce ci ho venduto i grissini, l'acqua minerale, la mozzarella de bufala, t'ho venduto i viaggi in India.
Che sicuramente prossimamente continuerà a incassare, secondo me, attenzione, qui lo dico e qui lo nego.
Sta andando molto bene per essere un film italiano, adesso è uscito anche The Place, che probabilmente qualche soldino lo farà. Scusate, Smith ha chiuso, mi è
passata la palla in
troppo presto,
sbagliato.
Comunque è il momento della musica, e quindi sì, facciamo questa pausetta.
Beh, questa è dovuta,
cosa?
Questa
canzone
la devo mettere.
Ma sì, certo, ma la devo mettere, perché è un pezzo dei mitici Divo che abbiamo tratto da Stranger Things 2. Tra poco parliamo di cinema, c'era avanzato sto pezzo bellissimo,
non
come
non metterlo.
E quindi restate con noi, tra poco si parla di cinema, e adesso ci ascoltiamo questa meravigliosa Whip It dal Barton Fabric.
Straight, go forward, move ahead, try to detect it, it's not-
Circa due anni fa, credo ormai, usciva il bellissimo Force Majeure, ovvero Forza Maggiore di Ruben Östlund. Ne parlammo con molta ammirazione e adesso è uscito il suo nuovo film. Anzi, è uscito a Cannes a maggio, ha anche vinto la Palma d'Oro. Si tratta di The Square, che in questo momento è al cinema Méliès. Un film che parla, l'abbiamo già detto l'altra volta, dell'idea di un artista che realizza un evento in piazza, una performance, un riquadro nel quale la regola è non avere regole, ma dice la sinossi qualcosa sfugge di mano. E allora, Hans Delbrück, che l'hai visto?
Sono io?
Credo di sì. Dici innanzi, raccontaci tutto senza raccontarci tutto, cioè non ci spoilerare, perché è un film. Io oggi mi sono visto il trailer e mi fa solo quelle immagini, sì, mi fanno impazzire, non vedo l'ora di vederlo. Poi, ieri non ce l'ho fatta per impegni inderogabili, ma lo farò prestissimo.
C'è l'attrice del momento, no? Dobbiamo definirla
Elizabeth
così.
Moss.
Elizabeth Moss ormai è l'attrice del momento, davvero.
Dici tutto, dici tutto, ma senza dirci niente.
In realtà questo film c'aveva bisogno di due. Faccio l'aslo della situazione, c'aveva bisogno di due blocchi. Secondo me è un film straordinario, proprio ispirato, pensato, girato in una maniera per nulla banale. E io non, la trama in realtà è, non è molto importante, sono i concetti che veicola, che sono tantissimi, perché è enormemente stratificato il film. La cosa più che salta subito all'occhio è che è un film che tratta temi, è un film drammatico, se voi vedete identificato come film drammatico in realtà fa morire dal ridere, e questo la dice lunga su come è stato scritto e come è stato pensato,
ma anche sul tuo humor.
No, in realtà, forse sì, però ti assicuro che ridevano anche gli altri.
Il solito discorso è svedese.
È svedese.
Loro
è svedese.
Possono.
Lui è puramente svedese. Östlund è un mezzo genio, secondo me. La verità è questa. Comunque, il film, innanzitutto, è un attacco frontale alla Svezia proprio. Perché,
cioè, come l'Italia questa sera, un attacco frontale.
Esatto, penso che sarà così. Perché è un film che ci racconta di un paese che non è così. Dove non è tutto idilliaco, dove in realtà i conflitti sociali e soprattutto le differenze economiche sono molto evidenti, e nel film sono uno dei temi portanti. Il film in qualche modo, anzi assolutamente, non si discosta dai suoi lavori precedenti, mi riferisco a Forza Maggiore, come diceva Lupus, e soprattutto a Prey, che è il film che in qualche modo ci si aggancia più di tutti. E anche qui,
cioè si aggancia più a questo,
sì, e anche qui lui indaga le differenze che ci sono fra il modo di porsi che le persone hanno rispetto alla propria esistenza e agli altri, cioè a quelli con cui hanno rapporti quotidiani, e probabilmente quello che sono realmente. Non si tratta semplicemente di conformismo, in realtà è tutto un insieme di regole che uno applica e che nel momento in cui c'è un piccolo cortocircuito vengono sovvertite, ed è bravissimo in questo. È un attacco frontale, dicevamo, alla Svezia, allo stile di vita svedese, nordico in generale, ma anche un attacco diretto all'idea di arte, soprattutto di arte contemporanea. Il film è la cosa più figa del film è che per tutto il tempo si ha la sensazione di seguire la storia di Christian, che è il protagonista, il curatore museale del film, come una si entra nella sua vita, ma parallelamente sembra di stare vivendo un'installazione perenne, e non si capisce mai fino in fondo dove finisce l'installazione e dove inizia la vita e viceversa. e ci sono dei momenti assurdi. Vi faccio un esempio che non spoilerà niente: a un certo punto c'è un'intervista fatta con tutti i crismi a un artista, quindi tutti impettiti, altro che postmodernissimo, insomma. E però c'è un tizio fra il pubblico che ha la sindrome di Tourette, ogni tre minuti insulta pesantemente con parolacce sia l'artista che l'intervistatrice. E io vi giuro che non si capisce mai se questo tizio potrebbe essere uno che sta lavorando per il museo oppure no, se uno che un
pacco, questo non capisco,
è pazzesco.
Questi eventi che fanno ridere, che fanno che dirompenti nella trama del film, hanno a che fare, cioè, da come la metti tu non sembra che abbiano tutti a che fare con questo, con questa performance, con questo quadrato.
Il quadrato in realtà è un'opera d'arte che non viene mai, come dire, messa che non viene mai vissuta, cioè viene detto che ci si prepara a questo evento, a quest'opera d'arte che è il quadrato, si fa promozione e lo si fa in un modo cialtrone, e anche qui, quindi non solo chi si occupa d'arte ma tutti quelli che ruotano intorno al mondo artistico sono di fatto quelli meno capaci di comprendere l'arte e la bellezza, a partire da Christian, che è una persona assolutamente incapace di godere delle cose belle che la vita stessa gli offre, quindi è sempre in difficoltà sia da un punto di vista artistico sia da un punto di vista di vita vissuta.
Ma quindi questo, tutto ciò non è che avviene per via del quadrato, cioè
tutto ciò,
quadrato,
ciò che ruota intorno al quadrato
di LED fuori dal museo.
Ma il colpo geniale che il quadrato ha, che deve essere promosso, come dicevamo, ha anche una sorta di motto che lo introduce, che dice più o meno: è un santuario di fiducia e altruismo al cui interno tutti condividiamo uguali diritti e uguali doveri. In realtà, se ci pensiamo, quello che contiene il quadrato è quello che dovrebbe essere il mondo reale, niente di più. La
dovrebbe.
Cosa divertente è che in questo film sembra che l'unico posto che non è un'eccezione è proprio il quadrato,
proprio
tutto
quadrato.
Quello che è intorno sembra l'installazione, ed è un film pazzesco.
Andrea Fioravanti.
Allora, io in sede di presentazione ho detto che c'è l'attrice del momento, Elizabeth Mills. Allora sono incuriosito, perché io in realtà al cinema, a parte alcuni ruoli, non l'ho mai vista davvero da protagonista, a differenza delle serie TV che sono eccezionali, su due su tutte, Top of the Lake e Dead Man's Tale, sono due capolavori incredibili. Ecco, qual è il ruolo di Elizabeth Moss e soprattutto come se la cava? Cioè, siamo, come dire, ultimamente abituati a vederla nella serialità, tant'è che lei ha accettato, ho letto che ha accettato questo film proprio per uscire dal circuito della serie TV.
Ma lei è molto brava, lei non è una comprimaria, lei è una giornalista che apre il film perché fa l'intervista a Christian, che è il vero protagonista, questa sorta di io dico che Giulio San Giorgio su Film TV ha parlato di grande bellezza protestante. Io voglio fare il figo e dico che è una sorta di 8,5 cialtrone, in cui la crisi di Christian non è una crisi da genio che ha un momento, ha un blocco, è la crisi della persona che si barcamena e che è più in crisi rispetto a un giorno prima, non so se è chiaro. Per tornare a Elizabeth Moss, lei è molto brava, perché soprattutto il suo volto, che non è, lei non è bella ma sembra bella,
sì.
Ha questo naso molto pronunciato che però in certi momenti è essenziale. Lei, dicevamo, è una giornalista che si invaghisce di Christian, ha un momento sessuale con lui con un finale divertentissimo, ed è molto brava, insomma, assolutamente a suo agio. Vi dico però, ok,
vai.
In questo gioco io faccio, dico una cosa solo per farvi capire un po' Strund, secondo me, come l'ha pensata. C'è a un certo punto una scena clamorosa in cui c'è una cena di gala e si fa un momento di una performance sul momento in cui un tizio viene annunciato e si dice che una bestia sta per entrare nel salone di gala e
una giraffa magari,
e si aggirerà più o meno, si aggirerà tra gli ospiti e deciderà quale manderà via. Questa bestia in realtà è un uomo che entra e si comporta come una scimmia. Non vi dico come va a finire la scena perché
l'ho visto nel trailer,
perché
infatti
è una delle cose più fighe mai viste negli ultimi
quello
anni.
Quello fa parte della performance?
Sì, però a un certo punto non si ferma la performance, non si capisce se è voluto o non è voluto. Però vi dico che l'attore che fa l'uomo
scimmia, bella metafora dell'arte contemporanea, no? Che si fermi l'arte postmoderna.
A un certo punto Cristian si alza
mai dove finisce
e lancia l'applauso, e questo si continua a fare gli versi da scimmia e lui si rimette seduto. C'è una cosa pazzesca. Comunque, per dirvi che l'attore che interpreta l'uomo scimmia è Terry Notary, detto che
già visto,
fa il ruolo di Rocket nella serie Il pianeta delle scimmie.
Oh,
cioè, capite,
fantastico.
Il colpo di genere, lui in realtà è una scimmia nel pianeta delle scimmie, qui fa un uomo che fa una scimmia. Io consiglio a tutti di vedersi questo film. Credo che io ci abbia anche qualche scompenso, però ci sono dei momenti, al di là che è girato in maniera clamorosa, secondo me fantastico.
Quindi ci andremo prestissimo, io non vedo l'ora di vederlo, e quindi abbiamo tempo ancora per un pezzo e poi dopo torniamo a parlare di cinema.
Traumfabrik.
Cosa dirvi su questo pezzo di Justice? Nulla, se ve lo siete sentiti in cuffia come noi, poi siete ancora belli presi. Comunque, era un pezzo preso dalla colonna sonora di The Square, che quindi conferma, no? Anche un po' questa indole così imprevedibile di Östlund. Mentre adesso passiamo a un'altra cosa, altrettanto imprevedibile, perché chi si sarebbe mai immaginato che in scaletta ci sarebbe finito Mistero a Crooked House? Nessuno. E chi si sarebbe mai immaginato?
Giusto, Agatha Christie.
L'amico Fioravanti e l'amico Lupus fossero andati a vederlo. E invece è successo.
Soprattutto come?
Soprattutto come?
Fateci sapere. Andati a vedere un altro film. Vabbè, ma non raccontiamo i nostri fatti. Parliamo
non
di cinema. Come
non
spoilerate. Come dice Covez. Mistero Crooked House, che è al Sant'Angelo e al Multisala. Adesso al Sant'Angelo, settimana scorsa era al Méliès. È l'adattamento di un celebre romanzo di Agatha Christie, che a detta di molti è il suo romanzo preferito.
Era il suo preferito.
Il suo romanzo preferito. In realtà già il titolo italiano, come al solito, non va bene, perché Mistero a Crooked House sembra che Crooked House sia il nome del maniero dove si svolge la cosa. È una gran cazzata. Allora, l'adattamento italiano si chiamava È un problema, la traduzione italiana del romanzo. Crooked significa letteralmente torto, piegato, però distorto, in senso lato significa deviato, quindi Crooked House, il nome della K, a parte che ha a che fare con uno scioglilingua, però in realtà parla, allude al fatto che in questa famiglia allargata ci sono delle deformità che poi vengono fuori. Parliamo di una casa a Londra sul fine degli anni 40, la casa di un ricco patriarca, cioè Aristide, come si chiamava, Leonides, un greco che ha fatto tanti soldi. E,
non tutti
lo sappiamo, almeno, ma si allude a questo. In questa, praticamente la nipote recluta questo detective protagonista, un Charles Hayward. L'inizio è molto Spade, Marlowe, è molto da hardboiled, poi diventa il classico Agatha Christie. Siamo in una casa, siamo a fine degli anni 40, ma sembra di stare molto più indietro, perché siamo in una casa che ha delle atmosfere un po' anche fine ottocentesche, insomma. E ricorda i classici che conosciamo di Agatha Christie, anche per i film di Lumet, di Assassino sull'Oriente Express, eccetera. Quelle situazioni in cui ci sono 10.000 personaggi, tutti potrebbero essere stati l'assassino. Però notavamo con Andrea Fioravanti, prima di passargli la parola, ecco, dico questa cosa, che il film ha sì una struttura tradizionale, cioè quella dei romanzi di Agatha Christie, che comunque sono dei capolavori, ma alla fine seguivano più o meno degli schemi, no? Sulla sua grandezza era un po' nel raccontare questi personaggi assurdi, questi conflitti familiari e non, interazioni di umanità varie, eccetera. Ha una struttura tradizionale e delle premesse molto standard, però viene svolto in maniera moderna. Non sembra di vedere un film di 30 o 40 anni fa. E nonostante non sia un capolavoro cinematografico, sia abbastanza, non ci siano delle grandi idee, delle grandi innovazioni, però non sembra uno scimmiottamento. È un film che si vede fino alla fine con grande interesse e grande coinvolgimento. Che ne dici, Andrea?
Io, per parlare di questo film, parto dalla bellezza delle attrici. Dunque, le attrici in questo film sono tutte quante grassocce,
no, sono
pancione,
curvy.
Sì, curvy, diciamo così, grassocce, curva.
E dico solo una parola, Cristina Hendricks.
Sì,
non c'è Pampanelli, mi
l'abbiamo già postata.
Dopo 5 minuti sembrano tutte bellissime, delle top model.
Ma perché sono bellissime?
In realtà non sono bellissime oggettivamente, sono bellissime attraverso il fascino del film, perché il film ha il modo di riprenderlo molto anni 50. Il cinema classico degli anni 50 le riprende come se fossero delle bellezze, tutte, anche le attrici più in là con gli anni.
Stimo, ma non sono d'accordo con quello che stai dicendo. Però vai avanti.
Io sono veramente... Lupus ha detto una cosa molto interessante, perché poteva essere il classico film, mi si passa il gioco dei parole, classico. Poteva essere il classico film classico, cioè una struttura lineare, un film solido dall'inizio alla fine, ben scritto, soprattutto ben interpretato, e in cui quasi sempre la regia si mette al servizio del racconto. Invece in questo caso la regia ci mette del suo, perché non abbiamo mai delle inquadrature standard, anzi la regia tende a muovere molto la macchina da presa, e questo fa sì che non ci si annoi, e soprattutto rende merito da un lato agli attori, che sono bravissimi davvero, faccio fatica a trovare qualche attore che non mi abbia convinto, e soprattutto la scenografia, che non confondo con la sceneggiatura, la scenografia di questo palazzo, di questo maniero inglese degli anni 50 è fantastica, ricca e anche un po' kitsch a volte, e soprattutto cambia a discrezione degli stati in animo dei protagonisti
e del personaggio che lui incontra,
sì,
via via.
Quindi cosa dire, la cosa che davvero fa assomigliare il film alle attrici è la solidità, è un film molto solido che non ha sbavature. Parto dalla fine per dire che però si rifà al cinema classico, non tanto per svelarvi il mistero su chi è, quanto per dirvi il titolo di cioè alla fine compare una cosa che non c'è più nel cinema, penso, da 30 anni.
Ah, è vero, il finale è eccezionale.
Fine. C'è scritto bellissimo. Fine con
e poi
un
c'è un finale
font
molto repentino anche,
sì.
Uno stacco che è da altri tempi. Quello esatto. Sì, è un po' un omaggio alla cosa.
Quindi, se vogliamo, questo film attualizza, perché troppe volte ultimamente siamo abituati a vedere i gialli in TV. il giallo in TV, questa cosa fa sì che anche al sottoscritto, che sia un appassionato di, cioè che si ritrova ad essere un appassionato di gialli, li scarica nel cesso. Per quale motivo? Perché quasi sempre il linguaggio televisivo sminuisce la portata del giallo, la sminuisce.
Beh, il giallo ha necessità di avere un contorno.
Esatto, il giallo è fondamentale perché, perché altrimenti ci annoiamo e diventa solo un gioco sterile nel ritrovare chi è il colpevole. Io dopo un po' che guardavo il film, il colpevole sì, mi interessava, ma mi godevo il film, la bellezza del film era questa, e questa è la grandezza. Quindi, come ha detto chi mi ha preceduto, certamente non è un film, non è un capolavoro, però è un bellissimo film medio-alto che non si vedeva da tempo.
Poi è bella, sì, bella, poi... bella anche l'idea del finale, no? Sì. Del finale che si chiude all'improvviso, perché alla fine oggi nei film non finiscono, i film non finiscono mai e lasciano sempre un qualcosa di aperto, una finestrina che tu dici, ma lo ci
la
sarà il seguito,
nella nebbia,
ma,
esattamente
poi continui,
la...
ma poi continuerà,
no, no, è
ma
vero,
ci sarà, le galline
vero.
Dalle uova d'oro sono sempre, no, tante.
Io ho un'altra considerazione, ma prima voglio sentire cosa vuole dire Hans.
No, io anche sono un grande appassionato di gialli, per me la Christie, Simenon, ecco, vabbè, ve lo dirò, e Sherlock Holmes sono il top.
Conan
Doyle, scusami. Allora, secondo me hai detto una cosa giustissima, allora vi chiedo se è così. Per me i film classici sono, che ne so, i 10 piccoli indiani di René Clair, oppure tutta la serie di Sherlock Holmes fatte da ve lo dirò, tanto mi vengono i nomi. Comunque, per dire, è un film che a un certo punto, cioè un tipo di film che a un certo punto hanno cercato di scimmiottare e che non funzionava più. A me il film che mi è piaciuto di più in questo senso è un film anomalo, che è quello di Altman, che è Gosford Park. Allora vi chiedo,
si stava arrivando,
si avvicina a sì. questa idea di cinema?
Sì. Ah, io dire che
allora,
è già pronto.
Io, sì, stavo proprio, era la cosa che stavo per dire in questo
poi
senso,
lasciami 30 secondi, cioè, perché c'è una cosa che mi è venuta in mente.
Sarò brevissimo. Questo film, pur servendosi di citazioni alte, le mette al servizio della narrazione, e questo io come al solito la trovo l'idea più interessante del cinema, perché la citazione sterile di per sé, ormai ci sono i film citazionisti, perché fare una citazione all'interno di una narrazione classica? C'è Altman, c'è molto Altman, ma l'Altman delle classi sociali, l'Altman delle divisioni, tant'è che una delle difficoltà maggiori che incontra l'ispettore sta proprio nel fatto che lui è di rango inferiore, quindi come rapportarsi a questi che sono, come ha detto giustamente Lupus, tutti sospettati, come interrogarli per lui che non è allo stesso livello sociale?
Esattamente. No, quello che volevo dire io era che alla fine un'altra cosa pregevole che fa questo regista, questo che io non conoscevo, Gilles Pachelbel, che sono andato a vedere, ha fatto due film che si intitolano La chiave di Sara del 2010, Dark Places del 2015, mai sentito.
La chiave di Sara è quello sul nazismo.
Ah, non ne sapevo nulla. Ad ogni modo, io ovviamente non avevo letto il romanzo. Sono andato a vedermi la trama per vedere quanto fosse fedele, ho visto una versione Bignami del romanzo e ci sono delle modifiche, solo che questa cosa sovente di recente viene fatta adattando, per adattare un film al grande schermo viene fatta per renderlo sì più moderno, più adatto ai gusti del pubblico odierno, ma di solito vengono fatte delle gran cappelle perché si svilisce, si velocizzano delle cose, si aggiungono cose che non c'entrano molto. Qui ci sono dei cambiamenti rispetto alla trama, non sono moltissimi, ce ne sono un po' volti a movimentare, a modernizzare, ma viene fatto in maniera anche qui molto pacata. Quella scena, cioè sul finale c'è una scena un po' d'azione se vogliamo, ma molto poco, cioè non vi aspettate Vin Diesel, però c'è un inseguimento che non c'è nell'originale di Agatha Christie, che finisce
tra
auto anni 50, però anche quello è molto pacato. E ci sono due uscite dalla casa dove tutto si svolge che anche lì servono un po' a spezzare con della musica, delle cose. E poi c'è una scena, la vera intuizione secondo me sia visiva che narrativa del regista o di chi insieme a lui ha scritto.
Scusa, forse l'avete detto, ma è a colori o in bianco e nero?
A colori. C'è una scena bellissima, una grande trovata che ha a che fare con il Lago dei Cigni, con il ballo, che è una trovata perfetta in un punto chiave del film e che
non la spoileriamo,
è fantastica e ti serve, è lì pronta prima della rivelazione e ti butta qualcosa.
Tre secondi, c'è anche una scena della cena che invito tutti a vedere perché è meraviglioso. A un certo punto questi inglesi che dicono frasi come rasoiate, si accoltellano,
un po' Fast and the Winter,
sì,
ricorda
un po' che accoltellano velenosamente
una famiglia che si...
una famiglia riunita a cena, fantastico.
Però una cosa sola e poi chiudiamo. Ma se fosse, se fosse stato in bianco e nero?
No, perché in realtà è adattato, è calori molto pastosi, caldi,
sì, sì,
soprattutto perché ci sono tante opere d'arte riprese nel film, le avrebbe svilite.
No, no, c'era la ballerina di Lumet, di vari, erano a colori alla fine, non era...
è un bel colore in realtà.
È un bel colore.
Giusto per il miglior MC sempre Basil Rathbone, perché non mi veniva.
Ah, okay,
ok. Ok, comunque ci avete sicuramente incuriositi, quindi ora
gli che vedremo tutti
l'Adez dovremo andarla a vederlo. E soprattutto per entrare anche un po' in questa atmosfera retro.
No, nel senso
tiriamo fuori.
Bellissimo, sembrava fosse qui
un grandissimo personaggio retro, tal Roy Orbison. Magari ve lo ricorderete tipo più per Pretty Woman, no? Proprio quello, cioè un grande del rockabilly che è nella colonna sonora con una canzone che
no,
dice...
non è nella colonna sonora, è nella colonna sonora,
sì,
era grande, non...
camminate,
ho capito che fosse
correte,
un omaggio,
correte spaventati, c'è, non so dove, ma c'è Run Scared.
Just run and scare. Each place we go, so afraid that he might show. Yeah, run and
No, nel senso
and wanted you. Just run and escape. Feeling low. Run and escape. You love him so.
Fabric.
Non ero proprio preparato, ma cerco di recuperare.
Ce la puoi fare.
Il blocco 3 di questa puntata 5x6 è dedicata al nuovo film di Roberto Genovese.
Paolo,
infatti, chi è che ha scritto Roberto?
No, era Paolo, non so. Ve l'ho copiato da un'altra cosa.
Paolo Genovese.
Cioè, l'hanno copiato, i maledetti topini.
Il fratello sfigato.
Poi sulla mia intro ho scritto Paolo, però.
Sveglia!
Era una trappola.
Chiediamo perdono a Paolo, no, perché no. Siamo anche stanchi.
Poi due volte. Chissà dove l'ho copiato.
Per carità, non succede mai più.
Paolo Genovese invece è il regista del grande successo di pubblico di un paio d'anni fa, credo che è Perfetti Sconosciuti, un film che a me personalmente era piaciuto, sì. E che credo che abbia venduto i diritti in metà paesi del mondo. È stato un successo, sì. Quindi sia in Italia che all'estero. Sull'onda di questo successo e potendo gestire un parco attori molto importante, Genovese si è rimesso in gioco con The Place, attingendo da una serie televisiva americana di qualche anno fa. È curioso come è anche coraggioso decidere di fare un lungometraggio traendolo da una serie televisiva, perché i tempi, i modi di narrazione sono evidentemente diversi. Allora io, prima di passare la domanda, anzi
potrebbe
la parola,
essere qualcuno direbbe suicida, anche
suicida, ad andare fino avanti, io la passo facendogli una domanda.
Però
c'è riuscito?
Ah, sì, una domanda anche io voglio fare.
Ma può Galatea Ranzi essere Marge Goodson? No,
se rispondi prima a questa.
No, rispondi alla sua, dai, a questa.
Dunque, su questa non saprei cos'è, perché le domande di Lando a me
sono spiazzanti. Sono, cioè,
mi crocifigo. Detto questo, c'è riuscito? Allora, non pienamente. Sono molto... Allora, premetto, conosco Paolo Genovese da diversi anni e conosco tutta la sua
famiglia. Roberto, no.
No, perché ho detto fratello. Paolo, anche perché ultimamente, anche per cose più grandi, vabbè, lasciamo perdere, conosco bene il suo nome. Dico questo, non c'è riuscito, però va detto per quale motivo. Da sempre io sostengo che Paolo Genovese è uno dei migliori registi, scusate, è uno di quelli che gira meglio in Italia. Composizione, come dire, la confezione dei suoi film è sempre inappuntabile, impeccabile, diciamo così.
Perfetti sconosciuti, lo è, tecnicamente.
Anche prima parlo. Parlo anche di altri film come Una famiglia perfetta, Tutta colpa di Freud, Immaturi. Questi sono film che, se uno li guarda dal punto di vista della grammatica cinematografica, non fanno una grinza. Dunque lui è uno che gira bene, però ha sempre raccontato, e qui entriamo nel momento della scrittura, ha sempre raccontato un po' quella commediola agrodolce tipica della commedia di giro in questi anni, che punta lo sguardo sulle contraddizioni dell'italietta contemporanea, tra internet e la religione, tra gli obiettivi e la fede, insomma quelle solite cose. Ultimamente però Genovese ha alzato il tiro, cioè è molto più ambizioso come regista e soprattutto comincia a fare film di scrittura, non più di regia. Questo film, infatti, Perfetti Sconosciuti, era ambientato in unità di luogo, in una cucina in cui delle persone che si conoscono mettevano in gioco il proprio privato attraverso i cellulari. In questo caso invece c'è una forma di ambiguità, di mistero e, se vogliamo, anche di inquietudine maggiore. Per quale motivo? Perché in questo caso c'è una sorta di Deus ex machina, che è Valerio Mastandrea, che aspetta al tavolo persone che vengono lì per chiedergli delle cose. Quindi si tratta di un film, anche qui, di unità di luogo. Ma dico questo, chi conosce bene la filmografia di Genovese sa che questa non è una novità, perché Genovese ha sempre fatto film nell'unità di luogo, il Casale Pugliese, la casa di campagna di Una famiglia perfetta, la scuola di Immaturi, lo studio di Tutta colpa di Freud. Quindi la vera novità non è questa, è l'atmosfera che è cambiata. Genovese non fa più commedia agrodolce, ma fa quasi apologhi morali. La scrittura è più ambiziosa e di conseguenza i film di scrittura serve la materia prima, e qui casca l'asino, nel senso che lui è bravo a girare, ma ovviamente facendo film così limita molto una delle sue qualità, quindi il film è molto statico. D'altro canto, la scuola italiana di attore, lo voglio dire francamente, non è delle migliori, e qui è un film fatto di molte storie, sono tutte storie fuori campo, ovviamente raccontate, e ci sono degli attori, secondo me, che non sono all'altezza di reggere i primi piani, di reggere
questo
racconto,
tipo di perché è tutto ambientato nel diner come la serie.
Esattamente, c'è il diner, c'è l'uomo al tavolo e uno alla volta
tutto così.
Si avvicina tutto,
e non è facilissimo,
così. Non è facilissimo. Reggere, sì. Però, come dire, soprattutto c'è bisogno del volto. Tant'è che chi è che non ti fa annoiare? Diciamolo subito, i personaggi più sbagliati sono quelli di Giallini e di Muccino. Perché? Perché fin quando Genovese girava queste commedie agrodolce, questi caratteristi erano perfetti per la sua commediola, ma se alzi il tiro, se fai un film più ambizioso,
se entri nel primo piano fai fatica.
Muccino è un cane.
Giallini
è anche bravo, però forse,
ma anche la Rohrbacher deve cominciare a uscire dal personaggio della suorina, della donna delicata. Migliori, andiamo subito sui migliori, perché davvero ci sono dei momenti alti. Valerio Mastandrea l'ho messo tra quelli che non si salvano, medio alto, come un Rocco Papaleo, abbastanza interessante in versione drammatica. Ma veramente i migliori io li ho trovati, che sono la Silvia D'Amico, che è una grandissima attrice emergente, secondo me, soprattutto la Puccini. Perché? Perché la Puccini ha un respiro internazionale, di conseguenza certe dinamiche
le conosce.
E ci stupisce, e davvero finalmente siamo contenti che questo è un grande attore. Borghi è davvero un grandissimo attore, qui nelle vesti di un cieco che va da questa sorta di figura un po' Cristo, un po' Satana, che è Valerio Mastandrea, che può accontentare tutti chiedendogli la vista. ovviamente lui per tutto il tempo ha gli occhi vuoti, ma non ha particolare maquillage, cioè non è truccato, è proprio bravo lui.
Ah, di perché fare il cieco, cioè voglio dire rischi la...
No, rischi la macchietta.
La macchietta, macchietta a ogni...
Quindi sì, come sì. Dire...
Rischi
come
l'effetto dire... occhi del cuore, diciamo.
Insomma, voglio chiudere perché penso di aver parlato anche troppo. Qual è il discorso del film? È che Genovese, secondo me, è un grandissimo regista. Non parlo, è un grandissimo regista perché gira bene. A questo punto però, volendo fare film più ambiziosi, più coraggiosi, limita molto qualcosa in cui lui è bravissimo per affidarsi, per gettarsi nella scrittura. È scritto bene con Perfetti Sconosciuti, ma non è recitato altrettanto bene, per cui si tratta di un film frammentario, e non è frammentario per le mille storie che racconta, ma per i mille volti che riprende, e questo è un problema secondo me che dovrà, su cui dovrà riflettere.
Su questo tipo di film, no? La figura che fa da trade union, cioè tra tutti i personaggi, è Mastandrea, no? Il Mastandrea in questione, di cui abbiamo parlato sopra. È l'attore giusto per fare questo tipo di ruolo?
Oddio, questa è la domanda più giusta che poteva farsi, veramente, perché se vedete il film, entrate chiedendovelo e uscite chiedendovelo. Nel senso che comunque però io non gli darei un'insufficienza, se la cava è abbastanza misterioso, qualche volta scivola, qualche volta sbaglia, ma avendo sempre una macchina da presa puntata non è semplice, mangia, è continuamente lì che mangia, beve, riflette, pensa, scrive su questo agendone nero. D'altro canto, anche la Ferilli c'entra poco.
C'entra poco,
c'entra poco davvero.
Mastandrea in realtà poi è uno che ha sul groppone una serie di ruoli, una serie anche di personaggi, alcuni simili, anche lui c'ha qualcosa da caratterista, per cui siamo abituati a immaginarlo in un ruolo.
È per questo. Per
che
questo
nel ruolo del satanasso riesce. Però io non l'ho visto.
Un po' martire, un po' santone, però...
Ne parleremo, comunque andatelo a vedere e diteci che ne pensate, tanto ci andrà qualcuno a vederlo, credo. Ad ogni modo, è il momento di nuovo della musica, prima del cinema di oggi a 8, e proprio da questo film ci sentiamo un pezzo scritto appositamente per questo film, per la sua colonna sonora originale, e si intitola, guarda caso, esattamente come il film, The Place.
Sarà un caso?
Non credo. Marianne Mirage. It's been a while since you left me here. It's been a while since you've gone, my dear. You have no idea how much I'm missing you. You have no idea how much I'm missing you. Have you seen?
Ma può Galatea Ranzi? I wonder why you left me here. Essere you said that I Marge Gooderson. You have no idea how much I missed in you. You have no idea how much I missed.
Il cinema di oggi a 8 è la rubrica che adesso il Bartram Fabric ha il piacere di giocare su questo tavolo.
Non è detto chi sei, non è detto chi siamo, Laszlo si arrabbierà.
Sono Simone Smith. Sono Simone Smith e sto facendo Bartram Fabric con i miei amici, esattamente con Lupus e Derboy.
Scusa, chi sei tu?
Sono Simone Smith.
Mica t'ho detto, cazzo.
Con Lupus Elderboy, HD, Hans Delbruck e Andrea Fioravanti.
Ci sono tanti film, veloce.
Andiamo
vai,
avanti.
HD.
Lunedì 13, HD.
Allora, lunedì 13 ve lo leggo io perché uscirà De Paris Opera di Jean-Stéphane Bron. E non vi dico altro perché vi spoilero che potrebbe, forse, non lo so, se ci seguite, forse, essere protagonista delle musiche in HD, per cui aspettate se volete saperne di più.
Ottimo, mentre martedì 14 esce Neverending Man, Hayao Miyazaki, documentario di Kaku Arakawa. No, Smith,
no,
come
Smith, non è così.
Ah, no. Scusami.
Kaku Arakawa, io direi, ma non so.
Kaku Arakawa.
Ah, ecco, mi sembrava. Lo farà il Méliès, l'ha già annunciato, lo faranno anche in multisala. È il documentario sul genio creativo che ha rivoluzionato la storia dell'animazione mondiale, dalle origini al suo ritiro nel 2013 al suo prossimo ritorno sulle scene. Vi ricordate che chi ci segue, 2 anni fa avevamo parlato del bellissimo Il regno dei sogni e della follia, documentario sullo studio Ghibli, Miyazaki.
Sai chi ci segue? Marco Iratore, che ci ha scritto che gli manchiamo tanto.
Madonna, anche tu ci manchi, Marco. Vienci a tornaci a trovare, lavori troppo.
Quando vuoi, Marco Iratore.
Ve lo ricordate, vedo Hans che annuisce. Era bello. Bellissimo film. E invece un altro doc.
Sì, documentario Barbiana 65 di D'Alessandro. Il recupero integrale del materiale filmato girato dal regista, appunto, Angelo, il papà di Alessandro, nel dicembre del 65 a Barbiana. Protagonisti Don Lorenzo Milani e suoi allievi. Mostra alcuni momenti e aspetti fondamentali della scuola di Barbiana. Diciamo che la produttrice, probabilmente il regista, saranno al postmodernissimo martedì prossimo. È un'occasione, credo che sia è stato un documentario evento di Venezia.
Sì.
E credo che sia una bella occasione. La prima volta e unica in cui si vede Don Milani
reale,
non solo la voce.
Giovedì 16 uscirà The Big Sick, non sappiamo ancora in quale cinema lo troverete. Il film è di Michael Showalter con Kumail Nanjiani, Zoe Kazan e Holly Hunter. Kumail è una stand-up comedian di origini pakistane che si guadagna da vivere come Uber driver, ossia guida le macchine di Uber. Per Uber.
No, nel senso.
Vive cercando di conciliare l'American Life e le tradizioni della madre, che vorrebbe sposarlo a una pakistana, ma si innamora di Emily, una studentessa di psicologia incontrata a Chicago di notte. Attenzione,
esatto.
Questa è citazione altissima.
È una storia vera, è la storia, cioè i due personaggi narrati sono i due sceneggiatori che sono conosciuti così.
Ah, pensavo quella di Chicago di notte.
No.
Comunque, giovedì 16 esce anche The Broken Key, la chiave rotta.
Key. The Broken Key.
Justin Lee che faceva schifo.
Chi l'ha detto?
Non ti preoccupare.
Di lui nero.
Stai calmo.
Con un sacco di gente, tra cui Gianni Chaplin. Chi è Gianni Chaplin?
No? Geraldine Chaplin.
Ok, scherzo. Christophe Lambert, William Baldwin, chi c'è? Kabir Bedi e Franco Nero.
Esatto, e Rutger Hauer e Michael Madsen.
Cast è dove il piccolo Arthur Adams, che non è parente della famiglia Adams, giusto?
No, e non è neanche parente dell'omonimo disegnatore della
neanche
Marvel,
di Patch Adams, vede morire il padre in un misterioso incidente acquatico. Di lui gli restano due ricordi, un accendino tipo Zippo e una Ankh, o chiave della vita, simbolo egizio dell'accesso al regno dei morti. Salto temporale al 2033 nella città di York, costellata di ologrammi futuribili e di videomessaggi nei quali invita la cittadinanza ad oltrepassare i cancelli della morte e avviarsi verso la resurrezione. Arthur è ora un giovane uomo dedito all'archeologia e alla ricerca della verità, cui l'ha indirizzato la madre sul letto di morte.
Andrea Fioravanti, tu hai mai sentito nominare questo Luis Nero? Italiano?
Sì, lo conosco.
Ha fatto
anche
un film in un piano sequenza di 2 ore?
Sì, no, lo conosco. Luis Nero, tra l'altro, è un amico, perché l'ho presentato in diverse occasioni, regista torinese, ha fatto quel bellissimo film su Dante Alighieri, tra l'altro con un attorone che ora non ricordo bene il nome, ma si tratta di un attore addirittura premio Oscar, e è uno di quei registi che possiamo definire davvero indipendenti.
Sì, leggo sulla sua biografia su My Movies, diceva che una certa critica lo ama, un'altra lo osteggia tantissimo, è uno molto in contrasto con l'establishment. Però ha fatto questo The Broken Key che dicevamo mentre tu eri di là.
C'è un cast
che
stellare.
Che sembra un film di fantascienza, un fantastico, interessa con un cast stellare E su MyMovies dicono che tecnicamente è concorrenziale con la roba degli Stati Uniti, sì. E però come scrittura traballa un po'.
Io credo che la sua sia una sorta di factory, perché tra l'altro la sua compagna, che è anche una delle sue attrici feticcio, ha fatto un bellissimo documentario italiano chiamato Registe. Registe su tutte le registe, vabbè, appunto, donna dell'Italia. Quindi si tratta di davvero una factory, ha messo su sistema produttivo, molti registi.
Va bene, comunque il prossimo è Justice League, che attendevamo da moltissimo tempo, ovvero Justice League è il super gruppo, è l'equivalente degli Avengers per la DC Comics, è il gruppo in cui c'è Superman, Wonder Woman, Batman, eccetera. I registi sono Zack Snyder e Joss Whedon. In realtà era solo Zack Snyder. Purtroppo a marzo sua figlia si è suicidata, sua figlia ventenne. Lui l'ha raccontato mesi fa e non si è sentito di proseguire le riprese. Le hanno passate a Joss Whedon. Zack Snyder è quello di 300, Joss Whedon è quello dei primi Avengers, che però in realtà ha fatto un po' la manovalanza, ha chiuso il lavoro ma non ha fatto molto altro. Il cast anche qui è stellare, abbiamo Ben Affleck, Gal Gadot, Henry Cavill, c'è la nostra amata Amy Adams, se ci fosse Pampanelli,
cioè, sì, insomma, veramente.
Siamo curiosi di vederlo, io non amo, la trama neanche la leggo, tanto c'è una scusa con cui tutti i supereroi si uniscono e fanno e formano questo gruppo. Io non ho amato molto i film della DC Comics, Wonder Woman aveva qualcosa in più dei precedenti, ma qua e là perdeva. Speriamo che sia ragionevole.
Dato che hai citato Pampanelli, io cito lui, lo saluto, perché ha appena commentato, dice: a Smith gli piacciono i morti, tocca a Dio.
Ma perché non è con noi? Ma perché non sei con noi?
Io ho chiesto, e se anche notizia dei fratelli Justin, perché
più avanti leggici il prossimo film.
E che sarebbe
morti, Ogni tuo respiro.
Ogni tuo respiro di Andy Serkis con Andrew Garfield e Claire Foy. Allora, 1950, lo troviamo al
multisala, nei multisala.
1958, Robin Cavendish, durante un viaggio in Africa con la moglie Diana, contrae una forma di poliomielite che lo immobilizza in un letto e lo lega a un respiratore con una diagnosi che non gli lascia molto tempo da vivere. Diana, contro il parere della medicina ufficiale, lo porta a casa offrendogli delle opzioni terapeutiche mai tentate prima. Io non ho visto il film, ho visto il trailer, posso già dirvi come va a finire, perché i trailer ci raccontano tutto, cazzo, tutto.
A me sembra uno di quei film sui filoni dei vari che abbiamo visto, com'era quello di
Mare Dentro, di Amenabar.
A me sembra una di quelle puttanatorie hollywoodiane lacrimevoli, tipo quello di, come si chiama, quello che ha vinto l'Oscar, forse
il rosso,
era candidato, quello della che faceva Turing.
Mentre ci pensi ti dico che il film di Amenabar mi hai riaperto un vecchio cassetto.
Una lagna mortale.
Fu brutto, brutto inizialmente, finché lui non appoggia i piedi a terra. Sì, da quel momento il film cambia, prende un po' una via. Però
Turing, quello che faceva Stephen Hawking.
Scusate, toccherebbe andare avanti.
Sì, vai, scusa.
La signora dello zoo di Varsavia. Non so se
torniamo a saltare.
Ci torniamo in
giro. Volevo solo dire una cosa: Andy Serkis è Smigule. Per chi ci segue.
Vai. La signora dello zoo di Varsavia di Nicky Caro con Jessica Chastain, la grande Roscia. Non sappiamo in quale cinema andare a vedere la Roscia per eccellenza. Biopic su Antonina Zabinski, moglie del custode dello zoo di Varsavia distrutto dalla guerra, che col marito si oppone alla persecuzione degli ebrei collaborando con la resistenza, intuendo che le gabbie e le gallerie sotterranee dello zoo potessero servire a proteggere in segreto delle vite umane, cercarono di salvare più abitanti possibili dal ghetto di Varsavia, mettendo a rischio anche se stessi e i propri figli, perché sotto c'erano i leoni.
Salutiamo Jessica Chastain.
Ora la postiamo.
Vai.
È di Redmayne, scusa.
È di Redmayne, bravo, non mi vedo.
Scusate, posso dare un suggerimento al nostro director?
Vai.
Postala nel film di Al Pacino, Salomè.
Dai ragazzi, ci sono ancora tre film, siamo
La casa di famiglia di Augusto Fornari con Lino Guanciale e Stefano Fresi, Libero di Rienzo e Matilde Gioli. Quando il padre si risveglia da coma, quattro fratelli dovranno nascondergli la triste verità. Hanno venduto la sua casa credendolo spacciato, l'opera prima del regista teatrale Augusto Fornari.
Non sappiamo dov'è e non lo cercheremo neanche.
Non so chi sia.
I Am, infinita, infinita come lo spazio.
Bravo, hai detto bene. Bravo.
Di Ann Rita Riita Ciccone con Barbara Bobulova, Matilde Bunshuken e Guglielmo Schiller.
Bunshuken. Bunshuken. Abbiamo aggiunto un Ken. Vai.
E Guglielmo Schiller, non sappiamo dov'è, non ci interessa. Jessica è una 17enne dei capelli viola, appunto può bastare, che abita in un condominio alveare di una cittadina scandinava, maltrattata dai compagni di classe e in continua lotta con la madre e la sorella. Nella sua vita realtà e fantasia si confondono, fino ad arrivare a un punto in cui, nonostante il vero faccia paura, si è costretti a decidere da che parte stare, se crescere o no. Amber.
E poi c'è Agadà di Alberto Rondalli con Caterina Murino, Alessandro Haber, Umberto Orsini, Alessio Boni. Non sappiamo dove andrà. Liberamente tratto dal celebre manoscritto trovato a Saragozza di Jan Potocki, il film è una rilettura di uno dei grandi classici della letteratura europea. L'ultimo che ce lo dice, io direi, o Fioravanti o Hans. No, vai Hans, Hans è tuo, è tua, hai ragione.
Tutto di Hans. Pipi pupu e rosmarina.
Esatto, sì.
Pipi pupu e rosmarina.
Le voglio premiare.
In Il mistero delle note rapite, però scusate, il regista è un grande, secondo me
un grandissimo,
penso da lo d'accordo. Io ho il Pinocchio suo che le mie figlie lo guardo di continuo ed è un mezzo capolavoro.
Ci sono i disegni
di Matteo, cioè voglio dire, è bellissimo, quindi spero che sia allo stesso livello. Il Mapà, figura misteriosa, un po' mamma e un po' papà, chiede tra i cuccioli del titolo di ritrovare le partiture sparite di un grande concerto d'opera che la filarmonica degli animali del bosco dovrebbe eseguire a Ferragosto.
C'è una quantità di R in questa sinossi.
Sì, è fatta apposta.
Se lo avessimo saputo, noi gliel'avremmo fatto.
Manco Natale a Ferragosto.
Io vedo che Air Director sta postando una foto di Jessica Chastain e mi sento di ammonirlo.
A me risultano un po' burgari e zinni.
Volevo dire sta cosa. No, vabbè, era per dire.
No, ha suggerito Andrea Fioravanti.
A noi no. Viva Jessica Chastain in quel film.
E vai, e c'è ancora tempo per una canzone tratta da The Square. E poi dopo parliamo ancora un'ultima volta di cinema. Incredibilmente questa non l'avevamo mai messa. E questo classicone di Bobby McFerrin. E quindi spariamo Don't Worry, Be Happy.
Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry,
ma può Galatea Ranzi,
be happy,
essere.
Don't worry, be happy now.
Marge.
No, it's a zombie. Ain't got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry. Be happy. The landlord say your rent is late. He may have to litigate. Don't worry.
A bevere.
Be happy.
Look at me, I'm happy. Don't worry.
Le mie servono sacchetti.
Be happy. I give you my phone number. When you worry, call me. I make you happy.
Ain't got no cash, ain't got no style, ain't got no gal to make you smile. But don't worry, be happy. Cause when you worry, your face will frown, and that will bring everybody down. So don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry.
Don't
be happy.
essere, don't worry, essere. Be happy.
Das fünfte Element, Bar Traumfabrik.
Simone Smith, direttamente dal Bar Traumfabrik, adesso vi racconterà, anzi vi inviterà tutti sabato sera al Postmodernissimo, perché ci sarà un evento molto molto interessante.
Non voglio fare polemica.
Avremo proprio nello stesso cinema dove uscirà il film di del nostro bravo, non Germano Mosconi, ma Germano Macci. Ma Germano Maccioni.
Stavo bevendo.
È volato qualcosa, non so cosa. Germano Maccioni ha fatto un bellissimo film, Gli Asteroidi. Questo giovanissimo regista del 78, quindi esattamente siamo sui 40 e qualcosa. È un film molto bello.
Molto.
Siamo sui 39. Siamo,
sì, vabbè, ma siamo
dice uno
appena sotto,
che ne lo sa.
Siamo appena sotto i 40.
Peraltro credo che sia del 76, ma detto questo,
veramente del 78, lo dice Wikipedia, che ho appena, allora sì, che ho appena
lo
consultato.
Lo dice Wikipedia.
Allora possiamo,
c'è
dire
una breaking news: Pampanelli sta festeggiando insieme ai fratelli Justin la rivoluzione d'ottobre.
Ah, ok.
Ah, allora abbiamo
lui scoperto. Allora abbiamo lui.
Io direi che questo film, ossia Gli Asteroidi, che ripeto, sabato sera vedrà, che troverete al Postmod da oggi, se non sbaglio.
Penso da ieri.
Da ieri, probabilmente al Postmod da ieri, e che sabato sera ci sarà il regista. Non Germano Mosconi, ma Germano Maccioni sarà intervistato da Simone Rossi. E lascerei la parola ad Hans Delbruck per, o a uno dei due, a chi vuole.
Vabbè, introduco
per introdurre brevemente la sinossi il rispetto film a questo film, del quale ho appena visto il trailer e è molto, 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 molto più bello di quanto pensassi.
Molto interessante. Vacci con l'Adels. Il film ambientato nella bassa...
No, vacci tu, scusa.
Ambientato nella bassa padana ai giorni nostri, con unici attori conosciuti sono Pippo Del Bono e Chiara Caselli. Ricordiamo Pippo Del Bono nel nostro promo che mangiava bruscolini come me, e mi mangio un popcorn per ricordare.
E non sapete il fuoricampo.
E non sapete il fuoricampo.
Lo possiamo immaginare.
È ambientato nella bassa padana, ai giorni nostri, dicevo, dove degli adolescenti un po' sbandati si aggirano tra diverse storie di vita. Uno è figlio di un operaio probabilmente esodato che cerca di trovargli il posto di lavoro, pur essendo stato tradito,
diciamo,
da quel sistema sindacalista, che però non viene eletto, insomma, che spinge questo figlio al posto fisso, e il figlio lo guarda come a dire: ma quale posto fisso? Un altro figlio di un industriale che si è suicidato sempre per via della crisi economica, un altro ritardato con un ritardo, non so se si può dire, forse non è più politicamente corretto dirlo, ma insomma con un ritardo discreto, che però ha questa fissazione con gli asteroidi, a cui il titolo del film. Siamo nelle vicinanze di un osservatorio cinematografico, e tra l'altro ho letto che questa cosa non la sapevo affatto, è legato a un film di Monica Vitti.
Era legato a un film di Antonioni.
Ecco, un film con Monica Vitti, di Antonioni, che si tratta di
Deserto Rosso.
Deserto Rosso, perfetto. Non questa cosa, no, l'ho semplicemente letta, quindi è un posto abbastanza celebre. Che dire? Il film era l'unico italiano in concorso a Locarno. Germano Maccioni, come abbiamo detto precedentemente, aveva fatto un documentario su Giovanni Lindo Ferretti, ma questa è la sua prima opera di fiction. Che cosa dire? Io dico semplicemente, ho iniziato a vedere questo film, all'inizio non mi convinceva per niente, nel senso che mi sembra, alla fine la storia di per sé più o meno sono cose che si sono viste, sono dinamiche che abbiamo visto al cinema, specie cinema italiano, film piccoli ma necessari, abbiamo visto tante volte, mi dice Laszlo.
Pensa che dal trailer avrei detto che fosse ambientato al sud.
No. È ambientato nella bassa padana, e anche gli attori comunque sono quasi tutti, tranne quei due, sono quasi tutti attori presi dalla strada, comunque attori non professionisti, con risultati altalenanti. Alcuni, ce ne sono alcuni che sono, secondo me Pietro, il figlio dell'industriale, è il più bravo di tutti, è quello che mi ha convinto di più, però insomma
penso che scrivono che è il meno convincente.
A me, per me è più convincente insieme a quello degli asteroidi, insomma. Comunque vabbè, al di là di questo, questi difetti, queste cose che a me sembrano difetti, anche la non eccessiva, cioè quello che all'inizio non mi sembrava niente di nuovo, in realtà si consolida nel corso del film. Mi ha convinto più la seconda parte della prima, perché c'è questo realismo anche molto scarno che poi prende un verso a un certo punto, secondo me, E a fronte però di una confezione un pochino più moderna, anche la musica, cioè della musica elettronica fatta dallo stato sociale, insomma, e visivamente accattivante, decisamente. Non ti rubo ulteriore spazio.
No, ero molto curioso.
Era solo un'impressione.
Cosa ne pensavi della visione? Perché anche io ho un giudizio intermedio.
Misto. Secondo me si riprende. Parte un po' malino, ma poi si riprende. Dici la tua.
Io dico che questo film, nel decennale della morte di Antonioni, è un film che in qualche modo lo evoca. Non dico che, insomma, non metto a fare paragoni, ci mancherebbe. Però al di là della stazione astronomica che si diceva, perché Maccioni in un'intervista ha detto che lui ha capito di essere sui luoghi del deserto rosso solo a un certo punto, perché la stazione astronomica e soprattutto il grande satellite, quando è stato girato il deserto rosso, ancora non c'era, lo stavano costruendo, tant'è che c'è la scena famosa di Monica Vitti che parla con uno di quelli che sta assemblando e sta dicendo: stiamo costruendo qualcosa per sentire le stelle.
Una disturbata Monica.
Esatto, una totale disturbata, parecchio depressa, con un figlio complicato. Però dico che c'ha delle similitudini questo film con tutta una poetica del maestro Ferrarese, nel senso che recupera l'idea di straniamento, di incapacità di stare nel luogo in cui si vive, insomma. E anche questa gestione degli spazi fa molto Antonioni, secondo me. Cioè, tant'è che secondo me lo scenario, esattamente con i protagonisti, è un protagonista a sua volta. Questi grandi spazi desolati, fabbriche abbandonate. Zawinski
Point.
Quello che piace meno, quindi. Però il concetto è assolutamente quello. Quindi c'è una spersonalizzazione dei protagonisti a favore dell'ambiente in cui si muovono e che ne determina e ne ha determinato i destini e li determina rispetto al futuro, perché è un film, e in questo funziona parecchio, senza grandi speranze, dove non ci sono personaggi positivi, secondo me, neanche il protagonista lo è, perché è un ragazzo con delle difficoltà apparentemente insormontabili. Altra cosa apprezzabile è una chiave di lettura un po' noir a un certo punto, un po' da giallo di periferia, che a me mi ha fatto pensare un po' ai romanzi alla Carlotto, per dirla, anche se quelli si svolgono un po' più a est, un po' più a nord, però diciamo che l'idea di questa
desolazione,
abbandono, e lo diceva peraltro sempre nell'intervista Maccioni, l'idea di fare questo film gli è venuta quando lui è tornato nei suoi luoghi natii dopo anni in cui quei territori erano, da un punto di vista politico, prosperosi. C'era il PC che faceva cultura, da un punto di vista economico funzionavano perché c'erano quattro poli industriali. Lui è tornato nel 2008, non c'era più né l'idea politica, né quella economica, né quella morale, se vogliamo, perché poi questi ladri che si aggirano nelle chiese, in qualche modo,
sì, tra l'altro,
adottano anche un concetto quasi blasfemico, no?
Rubare nelle chiese è da sciacalli.
È
no?
Da sciacalli, ma non solo, ma al di là della
ladri di bassissimo profilo,
al di là della
profilo.
Questione proprio morale rispetto alla chiesa, c'è anche questa cosa, no, che si vanno a approfittare di poveri preti di campagna, esatto, anziani.
È per l'azione fisica che compiono, non per il valore simbolico, sì, ma per l'azione pratica.
Tra l'altro, attesta la povertà di quello che c'è intorno, perché anziché andare in una banca, vanno nella chiesa, che di fatto diventa, esatto, l'unico posto dove c'è qualcosa di valore.
Da rubare.
Se c'è tempo, c'era una curiosità.
Brevissimo, ma
brevissimo.
Vai.
Allora, lo troviamo. È stato tirato in campo Antonioni. Come sappiamo, è già in parte è stato detto, Antonioni cioè nei suoi film mette il paesaggio quasi a soffocare i protagonisti. La Sicilia dell'avventura, appunto la bassa del deserto rosso, Zabriskie Point è stato citato. Il paesaggio schiaccia i personaggi, quasi li soffoca. In questo film c'è qualcosa di simile. E in che tipo, in che modo però lo sviluppa narrativamente? In Antonioni la narrativa era veramente molto singolare, cioè, per dire un termine banale.
Il paesaggio qua non è fortissimo, cioè sostanzialmente in un paio di scene si vede, e è tutto legato a questo osservatorio, perché poi vediamo molto di più la periferia, molto più i palazzi, piccole, insomma, le casette, in realtà gli spazi aperti della pianura padana, vediamo sostanzialmente questo spazio dell'osservatorio, insomma.
È più simile all'eclisse con quelle periferie romane di Antonio.
Molto simile all'eclisse, se tu hai presente la scena in cui dall'alto Monica Vitti si avvia lungo il viale, è ripreso tutto dall'alto, lei farà tutto quel percorso. C'è una scena molto simile in cui il matto Cosmic a un certo punto guarda dall'alto e poi piomba giù per scappare dall'osservatorio. E quella è la scena che mi ci ha fatto più pensare. E ho pensato che in qualche modo, anche se come dice giustamente Lupus, c'è molto entroterra e quindi molti spazi chiusi, c'è anche molto territorio che ne determina i destini di questi ragazzi.
Bene,
bella chiusa.
Che momento di silenzio.
È ora di andare perché poi c'è il direttore.
No, ma soprattutto non parliamo il professore. Troppo perché domani verrà Maccioni a parlare a Perugia, quindi andate domani sera.
E sentite Simone Rossi.
Soprattutto perché c'è quel bel uomo dagli occhi di ghiaccio, Simone Rossi, non per Maccioni, No, noi vogliamo male, ma
nel senso,
cioè, se volevi scegliere. E allora, dato che noi non siamo affatto giovani, però ogni tanto, almeno per andare incontro ai vostri gusti, ci proviamo a fare i giovani, li mettiamo Niente, che è Lo Stato Sociale featuring Extra Liscio. Extra Liscio.
Senti,
ci piaceva, ci sembrava molto affine alle nostre cose, quindi vabbè, eccola. E nella colonna sonora del film Gli Asteroidi, che Lo Stato Sociale, come diceva prima Lupus, hanno scritto appositamente per Niente.
Hai provato la malinconia, dice che passa e poi non va più via.
Essere.
Hai provato mai una gioia?
Bere.
Fatti una dose con me, di presunzione non è mai morto nessuno. Sai, da grandi poteri derivano grandi rotture di cazzo. E dietro ogni grande uomo
essere
c'è una grande donna.
Bevere.
E ancor più dietro
essere
un bevere grande dietologo. E mi
essere
ami o
ma
non
bevere
mi ami, non
essere
ami bevere o mami
essere bevere.
Se ha bisogno ne conosco uno bravo. Non c'è niente di male.
Freunde, Bar Traumfabrik.
Ah, eccoci qua, scusate.
Un
attimo turbato da alcune cose che avevo sentito.
ma tipo.
No, nel senso. Tipo quello, proprio tipo quello lì. Scusa. Comunque, nel senso di. Introduco un personaggio, io non lo faccio mai, quindi sono più emozionato del solito. Comunque c'è il prof.
Allora, buonasera ragazzi.
Professore, innanzitutto come sta dopo l'incidente?
L'incidente mi ha colpito, diremmo, per usare un termine letterale, mi ha colpito l'incidente. Devo essere sincero, mi ha portato via un po' della quell'ironia amara che di solito porto qui nelle lezioni. Per cui questa sera, purtroppo, aspettatevi, come dire, queste piccole parole non troppo simpatiche, non c'è troppa allegria.
Vada.
Perché? Ricordando Bertolucci, anni fa, quando venne a Perugia, un gruppo di giovani critici ci raccontò un episodio che ci colpì tantissimo. Durante la cerimonia di premiazione del Festival San Sebastian, alcuni autonomisti andarono su nella piccionaia e cominciarono a tirare giù dei volantini. Ovviamente questi indipendentisti baschi, loro malgrado, calmata la situazione, Bertolucci riprende la parola e dice: beh, per me è un onore essere premiato citando una scena di uno dei miei film preferiti e soprattutto che appartiene alla storia del cinema. Gelo in sala, nessuno sa nulla. Bertolucci si sente, come dire, in dovere di spiegare, beh, sembrava di essere alla Fenice di Venezia durante il film Senso di Visconti, quando i patriotti italiani cacciano lo straniero austriaco con quei volantini tricolore. A me è successa una cosa simile. Anni fa, durante una lezione, stavo introducendo il muto con le avanguardie artistiche, il surrealismo, il dadaismo e il formalismo russo, e dissi, volevo fare il brillante ai ragazzi, capito? Dissi, e ora vedremo la famosa cagata pazzesca. E nessuno rise. Mi guardavano come fossi un imbecille.
Cosa, sì, cosa hai detto?
E io dissi, la corazzata Potionkin, ancor più sguardo da ottuso. Ecco, non solo non conoscevano la corazzata Potionkin, che ci può stare, ma neanche il grandissimo Fantozzi. E per noi cresciuti a insulti ricevuti e presi come coglionazzo e merdaccia, oppure alle famose interrogazioni quando si è un bel 4, si stampava sul registro e noi dal posto dicevamo al professore, come è umano lei? Si diceva al professore.
Insomma, dai, coglionazzo!
Esatto, è così. E insomma, questa cosa mi fece...
Professore, non conoscono neanche Matrix. No. Non sanno che cos'è Matrix.
Come dire, questa cosa mi ha fatto accendere una lampadina, cioè la verità è che noi viviamo oggi in un eterno presente. Tutto è a disposizione, in particolar modo i film storici. Noi per trovare il cinema storico dovevamo, rivolgerci alle videoteche, dovevamo andare a studiare, dovevamo aspettarlo che per un passaggio TV. Oggi c'è tutto a disposizione, ma nessuno lo vede. E qual è il problema? Il problema è che il cinema, come la società, sta perdendo la memoria storica. E sapete una cosa? Mi è capitato di andare in libreria. Andate nel reparto cinema. Non trovate più nessuna storia del cinema. Trovate tanti dizionari del cinema, tante interviste autoriali, ma nessuno che si prende più la briga di contestualizzare un film nel proprio momento storico. E questo perché? Perché si è perso il rapporto di causa-effetto della storia, che dominava la narrazione storica. Viviamo per immagini, le immortaliamo, le blocchiamo, ma tanto poi finiscono per essere cenere. Io voglio paragonare la corazzata Potionkin a un pugno in faccia, diciamo così, anzi ad una capocciata sul naso di qualcuno. Mi riferisco all'episodio che tutti hanno visto dell'intervista di Ostia, dove un neofascista, criminale ovviamente, ha dato una capocciata al giornalista. Allora, chiediamoci una cosa, la narrazione causa-effetto premette uno studio. Il giornalismo sensazionalistico di oggi che cosa fa? Non va alla ricerca della notizia, vuole essere la notizia. E di conseguenza non va. Cosa vuoi che ti dica un neofascista criminale pluripregiudicato? Perché gli dai la parola? Però prendi la capocciata e diventa la notizia.
E lo provochi perché ti dia una capocciata.
Allora, qual è? Attenzione. Qual è se fosse veramente informato sulle cose, non daresti la parola a un capoclan, ma faresti un bel reportage. Ho parlato di queste due, ho messo insieme queste due capre e cavoli, la scalinata di Eisenstein e la capocciata di Ostia, per questa loro improponibile comparazione, un capolavoro dell'arte che non solo non ha cannibalizzato l'evento che mostra, ma ne ha fatto epica, inserendosi nel processo della storia. È un'intervista che non doveva proprio essere e che è solo per il fatto sensazionalistico che ha generato, ma che sarà cenere tra pochi giorni, finendo nelle playlist di YouTube sotto la voce Botte tra amici. Se il cinema perde la memoria, noi perdiamo la memoria. E l'odierna combinazione tra protagonismo e facilità di accesso alle nuove tecnologie fa nascere giornalisti, artisti, cineasti nel puro presente, senza passato, senza futuro, immersi nel flusso continuo. E così ci ritroveremo più senza alcuna fusione con la memoria. E citando il grandissimo Bertolucci, lui aveva già detto che si avverava la profezia di Godard, secondo cui il film ora costa quasi comprarsi come comprarsi una penna e un foglio. Io direi di più, oggi fare un film o fare il giornalista è come comprarsi un microfono e una telecamera. Ci vuol proprio poco per essere cineasti o giornalisti, invece bisogna continuare a studiare.
Grazie professore. Anche se posso dire una cosa, auspichiamo un mondo in cui anche se tu fai una cosa sbagliata e provochi un imbecille non ti becchi una testata sul naso.
Però devo aggiungere, dobbiamo capire una cosa, l'ha saputo Eisenstein sulla sua pelle, l'ha saputo la rivoluzione bolscevica, lo deve sapere anche il giornalista, che la realtà che la realtà, la verità, cioè, come dire, il reale è più duro di una teoria che puoi farci sopra.
Senza dubbio. Detto questo, nulla scusa una reazione da animale.
Questo è un
lo so che non stava dicendo questo.
È un prerequisito.
Lo dico a chi è chiaro, assolutamente. Direttore,
ci penseremo, anzi postateci i vostri pareri, perché giustamente noi siamo fomentatori di pareri altrui, per cui
no, nel senso,
ecco, diteci cosa ne pensate. Allora, io riporto su tutt'altre tematiche il discorso e il tenore della puntata, non perché assolutamente, anzi il professore è sempre in cima al piedistallo, però dalle capocciate passiamo a qualcuno che, insomma, il documentarista lo sa fare, vediamo se lo sapete. Lo svizzero Jean-Stéphane Braun, l'abbiamo citato prima, lo sa fare il documentarista Jean-Stéphane Braun, lo svizzero? Sì,
direi proprio di sì.
Oh, autore di parecchi premiati documentari e soprattutto osservatore sottile delle istituzioni, del loro funzionamento, no? Delle loro disfunzioni. Forse per citarne uno, Cleveland contro Wall Street, no? Un documentario che ha fatto bei numeri, insomma. Lui sta per uscire nuovamente al cinema, lunedì sarà in sale, per questo ho deciso di anticipare, di parlarvene oggi, così magari lunedì andate a vedervelo. È andato a sondare invece il cuore dell'Opéra di Paris, per cui musica in HD. Diciamo che vi viene offerta un'occasione unica per vedere ed ascoltare il lavoro, spesso incredibile, perché effettivamente questo risulta usciti dalla sala, di quelli che lavorano in questa prestigiosa istituzione. Diciamo che è uno di quei documentari che risulta essere in perfetta osmosi col soggetto, ovvero ci mostra, entra nel celebre teatro della Ville Lumière attraverso il retroscena, quindi praticamente attraversa le umane preoccupazioni, la fatica, i problemi, cioè tutto quello che accade quotidianamente all'interno del teatro, perché come immaginerete, dal seminterrato fino ai lucernari, il teatro è un affascinante pullulare di mani, voci, corpi, suoni, insomma, un'orchestra, chiamiamola col suo nome, dove tutto deve essere perfetto. Ovviamente dietro a tutto ciò c'è la musica, c'è la lirica, c'è il ballo, anche se fondamentalmente diciamo che Braun ha deciso di far dominare la produzione lirica. La musica, quindi, che ce n'è molta, c'è Mozart, c'è Verdi, c'è Ligeti, infatti io avevo provato a trovare un brano da mettervi, però non era proprio radiofonico, non si poteva fare. E gioca un ruolo essenziale, ovviamente, riuscendo a dare la dinamica, no? del tutto. Quindi pianoforte, ci sono tanti dialoghi, no? Tra immagini e musica. L'intero film fondamentalmente è montato e orchestrato come una sinfonia, quindi dal sublime al tragico tutto si fonde e crea un concerto. Andando un pochino più nel dettaglio, lo spettatore riesce a vedere le prove dei maestri dei cantori di Norimberga, quindi Richard Wagner, o del Moses und Aaron Schoenberg. Assiste alle riunioni in cui si discute dei piani di comunicazione, ma anche, non lo so, dei prezzi dei biglietti, dell'arrivo del presidente, perché all'epoca c'era Hollande che andò a teatro, quindi insomma tutte cose da organizzare. Quindi ci sono dai membri del coro, i truccatori, i sarti, addirittura degli amministratori, cioè gente che magari non vi immaginate quando andate all'Opéra, però tutti quanti sono lì dentro, dalla soffitta al seminterrato, tutti quanti.
Pure io ci stavo.
Sì, ci stava pure lui, pure lei. E dappertutto comunque domina quel sentimento di essere in quell'alveare dove queste piccole mani, queste grandi braccia spesso, ma soprattutto queste menti fini, sono al servizio della creazione. Quindi il medesimo slancio, lo stesso senso del dovere e questo anche senso dell'eccellenza.
Proprio come una mano, no?
Immaginate, insomma. Comunque, l'autore svizzero si sofferma di più su alcuni protagonisti emblematici. Uno su tutti è Stefan Lissner, direttore quindi del teatro, che oltre ad essere maestro di cerimonie assorbe tutti gli shock esterni che sono evocati nel documentario, ma abbastanza in sordina. Non è quello, diciamo, non è giornalistico il documentario, però dalla riduzione dei finanziamenti pubblici, la pressione per aumentare il numero di spettacoli, per avere più pubblico, le negoziazioni con i sindacati, insomma effettivamente anche questo, la Maison, questa istituzione, comunque c'ha queste intrusioni, comprese anche dei documentaristi curiosi. Infatti anche questo viene raccontato da Jean-Stéphane Bron. Lui, come diciamo forse nel suo stile, resta sulla porta, ovvero non entra nel tema caldo, cioè lo racconta, lo mostra, fa vedere che c'è, però poi non è nella sua intenzione quella di andare a fare il giornalista, diciamola così. Quindi diciamo lui descrive come nel dietro le quinte accada un po' quello che poi succede sul palcoscenico, cioè la commedia umana viene riportata con le stesse dinamiche. Una delle cose più apprezzabili forse è proprio l'elogio di questa condivisione e democratizzazione, cioè tutti quanti sono uniti in questo rigore, in questo percorso, tutti quanti. Una scena molto bella è in Moses und Aaron, durante le prove c'è un toro bianco, vero, che c'ha questo sguardo minaccioso, che però c'ha questa calma statuaria, anche perché tutti intorno a lui si muovono tutti, lavorano tutti, incuriositi, ma anche tutti quanti sanno cosa devono fare. Quindi insomma è bello anche vedere come poi effettivamente tutto riesce a tornare. Allora,
come l'orchestra.
Esattamente, una cosa. Uscirà lunedì, ve lo ricordo, non sappiamo dove, probabilmente in multisala, sono questi film evento e
probabile.
Lo andremo a vedere. Per regalarvi un brano che in chiusura confermasse la nostra spensieratezza, il nostro fancazzismo, il nostro essere così un po' cialtroni, abbiamo scelto di chiamare in causa l'orchestra della Danimarca, la Danish National Symphony Orchestra, che ci regala questa cosa che Lupus sta per metterci.
Traumfabrik,
con questo pezzo per me è un pezzo di cuore. I figli sono pezzi.
Senti, facciamo una cosa, lasciamolo sotto mentre va la scaletta. Mentre va la scaletta,
possiamo sfumare. No, io lo farei, ma.
No, nel senso.
Allora sentiamo questo invece che l'agenda cittadina di Hans Delbrück.
Esatto. No, una cosa volevo chiederti, Hans Delbrück.
Dimmi. Ti sentivo ambizioso, eh? Esuberante.
Sì. E allora vai con l'agenda cittadina.
Esubera.
Voglio
esubera.
Partire dal postmodernissimo perché ne parliamo sempre troppo poco.
Ma dai.
E devo dire che il film
Favoli sognasti italiani, no?
Il film, certo, facciamoli sognare. Il film più importante della settimana che ha il postmodernismo è un film che fino all'ultimo
sembrava in scaletta e poi non c'era. No, è Borg McEnroe. Come mai poi non c'è stato Smith?
Perché ha vinto Borg. Se avesse vinto McEnroe, probabilmente ci sarebbe stato.
Non c'è il post-mortem?
No, c'è, ma non c'è stato qui in trasmissione. Quindi andatelo a vedere.
Lo sai perché?
Perché sei borghese.
L'altro film è quello dei fratelli Safdie, che è Good Time. Lo trovate sempre in programmazione, così come trovate in programmazione domani ci trovate anche il regista, come dicevamo, alle 21.30, Germano Maccioni, non
Germano Mosconi,
esatto, con gli asteroidi. Quindi intervenire.
Attento, mi raccomando, che Simone Rossi domani sera non sbagli nome, non chiami Germano Mosconi, bravo.
Esatto,
bravo,
sono Germano Maccioni, che sta cosa
che non succede,
sono convinto,
se
gliela stai,
sono convinto che se gli capiterà ti verrà a cercare,
se no
babam.
E Kinder Kino per i ragazzetti, ritorna all'orsetto di Paddington. E ricordiamo che il 14 novembre, quindi non più in là di martedì, ci sarà un'altra serata con ospiti, dicevamo appunto il regista Alessandro D'Alessandro, probabilmente sicuramente la produttrice di Barbiana 65, il documentario dedicato, anzi con la faccia, il volto, la voce e l'imponenza di Don Milani.
Vogliamo passare al Sant'Angelo?
Ma passiamoci,
Sant'Angelo,
dai.
Tiene fondamentalmente gli stessi film, perché resta Una questione privata fino a mercoledì e Mistero a Crooked
avete tempo
House,
ragazzi,
quindi andateci, perché vi abbiamo parlato bene di, soprattutto del giallo di Agatha Christie.
No, nel senso,
passa al Méliès Loving Vincent, che era stato
ancora,
eh sì,
ragazzi, Loving Vincent sta sbancando,
infatti,
cioè sei rimasto, non ce l'hai
trovate
più quell'aria da me sento sto cazzo.
E in realtà l'unico giorno
che la teniamo per l'asno,
non nel senso,
no,
nel
l'unico
senso,
giorno,
no, nel senso,
scusa,
dove non troverete al Méliès Loving Vincent troverete Miyazaki, cioè Neverending Man che dicevamo prima. In più questo weekend Vampiretto e The Square, per cui diciamo che il Méliès questa settimana ce n'ha un sacco di film. Poi di chi ci parli, Simone?
Io c'ero abbastanza sicuro, cioè
siamo,
sicuro,
passiamo allo Zenith, a questo punto. Lo Zenith che ha in testa il film di Paolo, non come Roberto,
già Pasquale,
Pasquale, quello che è di Paolo Genovese, The Place. Andatelo a vedere, forse ci vado anch'io, se non altro per capire e dare un voto ai tanti volti che si alternano, come ci ha spiegato Andrea Fioravanti.
E anche perché con lo Zenith
non voglio fare polemica.
Assolutamente.
Ci sarà, stiamo contattando il regista che dovrebbe venire nella seconda settimana di programmazione, quindi ci sarà Paolo Genovese parte del cast.
Delicatissimo
il giorno.
Ma il
quindi
13
un motivo in più.
Tu?
Il 13 lo sto dicendo, che continua insomma la rassegna dedicata a John Cassavetes, in questo caso con The Killing of Chinese Bookie, un film del 76 se non dico male, è un film molto bello,
sì, 76
è l'occasione
con Seymour Cassel,
quella lì,
grazie, me l'hai detto,
basta, cioè abbiamo detto tutto, siamo stati veloci,
incredibile, di solito la Slokovets ci mette un quarto d'ora,
perché lui è prolisso, gira intorno,
secondo me avete saltato 7-8 cose che sono al postmodernismo e non gli avete dedicato quei 2 minuti ciascuna che meritano,
cioè, abbiamo detto tutto, guarda.
Cioè nel senso, voglio dire,
cioè ragazzi,
io ci ritorno,
ne abbiamo parlato durante la trasmissione,
diciamo, no? Che continua il film scandinavo che ci è piaciuto di Hannes Holm, che è Mr. Owe, sempre,
no, però c'ha ragione, da ieri è iniziata retrospettiva cinematografica dedicata al cinema di montagna fatta insieme al CAI con i film del Trento Film Festival.
Ho aggiunto un babam.
E questa è una bella rassegna.
L'appuntamento più vicino e imminente è quello di lunedì 13.
Esattamente.
Lunedì 13 novembre, siamo sicuri?
Lang Tang, yes.
Ok, che è Lang Tang di Sebontaz.
E poi tutti adesso, lunedì, e ve li racconterà l'Aslo quando viene. Ve li dice tutti uno per uno leggendo.
Adesso abbiamo detto veramente.
Ok, signore.
Siamo stati bravi?
Bravissimi, velocissimi. Sicuramente l'Aslo avrà qualcosa da ridire. Avrete sicuramente saltato qualcosa.
Secondo me è una domanda più che altro.
Sì, secondo me si chiederà:
ma può Galatea Ranzi essere Marge Gooderson?
Comunque andate nei cinema cittadini, mi raccomando, al Post Mod, allo Zenith, al cinematografo Sant'Angelo e al Méliès. È ancora aperto il Méliès?
Méliès.
Al Méliès.
Che sciocco.
Ma non andate nelle multisale.
Però comunque
bisogna essere meno saccenti.
Ricordati sempre questo, va bene? E ricordati anche
la puttanata che ho detto poc'anzi.
Sono d'accordo. E ti chiedo scusa.
Scusa se disserto da te.
Se disserto da te.
Comunque.
Questa non la sai.
Questa per favore deve essere la prima da inserire tutte le volte. Per favore.
Non è male.
Per favore.
Ce n'ho tante. C'era anche una bella Luca, adesso non la ritrovo. Vabbè. Comunque, ragazzi, via. Vi ricordiamo come sempre che il programma è stato realizzato da Lupus Yonder, versione Smitter, Director e Hans Delbruck in contumacia di Laszlo Kovacs, e dissertiamo tutti. E ringraziamo, signor buonasera, Fabrizio Cruciani, la bocca di Stotonica, Freiner Rottenweiler.
Grazie, non disserire,
non disserto. Grazie all'ospite Andrea Fioravanti, ovviamente al professore. Finalmente venerdì, noi andiamo a scambiare l'insulina con le gocce per gli occhi, poi in chiesa a rubare un candelabro. Voi andate a bere, andate a mangiare, andate a ballare, ma soprattutto
andatevene tutti al cinema!
E andate anche
a bevere.
Essere
ma può Galatea Ranzi essere Margine.